www.didigio.it e la storia continua.
La madre di tutti i peccati, l'avarizia, la fonte di molti piaceri, l'inebriante ricerca di oro, beni, proprietà e potere. A tutti ne serve un po', ma alcuni non possono farne a meno. I cristiani nel Medioevo credevano che fosse un peccato prendere troppo di tutto, perché se tu prendi troppo, altri rimarranno con troppo poco. Eppure l'istinto di accumulare beni risale a milioni di anni fa. Il problema è che spesso le mie necessità sono diverse dalle vostre. Di quanto abbiamo davvero bisogno? Gli uomini, come molti animali, si sono adattati per sopravvivere diventando avidi? I sette peccati capitali: lussuria, avarizia, gola, ira, superbia, invidia, accidia. Sono il flagello dell'umanità? Sono radicati nell'evoluzione? Che cosa spinge questo insaziabile appetito? Voglio esplorare i lati più remoti della mente umana. Tutti abbiamo un alter ego, un lato oscuro. Analizzerò il comportamento animale per scoprire se il peccato è la base della depravazione umana, il sapore del frutto proibito, o se è una necessità biologica. Siamo padroni delle nostre azioni? Oppure no? L'avarizia è un bene o un male? In genere fa pensare subito ai soldi. Ma il vile denaro non ha alcun significato nel regno animale. La valuta in natura ha un'accezione molto più semplice: cibo e un partner con il quale accoppiarsi. L'avarizia negli animali ruota intorno a questi due elementi. Nell'antico Egitto esisteva un animale sacro che era l'emblema dell'avidità sessuale. Il maschio della Madriade era venerato come simbolo di virilità e oggi è noto per la sua avida ricerca di partner. Il maschio alfa mantiene un harem con circa 10 esemplari femmina, lasciando altri maschi senza partner. Si accoppia con tutte e le difende ferocemente dagli altri maschi. Il primatologo Franz De Waal ha trascorso 30 anni a studiare il loro comportamento e la ragione della loro avidità sessuale.
Sono avidi, vogliono avere molte femmine, è vero. Ma da un punto di vista evolutivo questo è importante, perché i maschi che hanno tante partner possono riprodursi, mentre quelli che non possono farlo non portano avanti la specie.
La Madriade mantiene un harem di femmine per soddisfare il desiderio sessuale e per trasmettere i propri geni alle generazioni future. È una forma di avarizia a lui necessaria. Avendo a disposizione una scorta personale di femmine, ce ne sarà sempre una pronta per l'accoppiamento. Una strategia simile a quella attuata nelle società maschiliste come gli antichi egizi e gli ottomani. Per mantenere il suo predominio, un babbuino maschio deve governare con il polso di ferro.
Gli amadriadi sono una specie di incubo femminista. I maschi detengono il controllo assoluto delle femmine, sono molto gelosi e possessivi. Alle femmine non è consentito allontanarsi dal gruppo. Se dovessero farlo, vengono riprese e punite con morsi sul collo. La reazione, sorprendentemente, è una fuga di riflesso. Anziché scappare via, che sarebbe una reazione normale, restano vicine al maschio, perché è l'unico modo che conoscono per farlo desistere dal morderle.
Controllare il proprio harem è già difficile, ma i maschi alfa hanno un altro problema: gli altri maschi. Per ogni avido maschio alfa ci sono altrettanti maschi che cercano disperatamente di inserirsi in un harem per accoppiarsi. E possono aspettare a lungo per farlo.
I maschi provano a farsi accettare dal leader dell'harem e, per tentare di far parte del gruppo, gli puliscono il manto. Nel frattempo aspettano che diventi vecchio e più debole. È il loro modo per tenere la situazione sotto controllo e per poter prendere il controllo dell'harem al momento giusto.
Ma il maschio alfa non rinuncerà al suo harem senza combattere. L'evoluzione gli ha dato un'arma efficace per proteggere le sue femmine.
Questi denti non servono per cacciare. Possono sembrare denti da predatore, ma in realtà sono utilizzate sugli altri maschi. Le ostentano a vicenda e a volte sbadigliano appositamente, così che tutti possano vedere la loro forza.
Di solito i maschi usano i denti solo per intimidire, ma in fase di combattimento diventano una vera e propria arma.
Con l'utilizzo dei loro canini possono procurare ferite terribili. Di solito attaccano sul muso, poiché combattono uno di fronte all'altro. Non si danno mai le spalle a un maschio con denti simili. Per questo motivo hanno delle ferite sul muso. Guariscono con rapidità, ma sono comunque molto dolorose.
Quasi sempre il confronto tra due maschi non porta a nulla. Il maschio sottomesso di solito si tira indietro prima che inizi la lotta, lasciando all'avido maschio alfa il suo harem intatto. Di certo tale abilità ha conseguenze serie per gli altri maschi.
Significa che alcuni maschi si riproducono molto più di altri e non è una situazione insolita. Questo può accadere anche fra gli uomini. Ma nelle comunità di Amadriadi esiste un contrasto molto più netto fra i maschi che possiedono gli harem e quindi si riproducono e gli altri che sono esclusi da questo meccanismo.
E cosa dire dell'harem? Che cosa ci guadagnano le femmine a essere trattate come un bene?
Le femmine non traggono alcun beneficio dal vivere in un harem. È chiaramente il maschio che trae vantaggio da questo tipo di sistema. Protegge le sue femmine, si accoppia con loro e le tiene lontane dagli altri maschi. Che poi è l'obiettivo di tutti i maschi all'interno di una società. Alcuni lo fanno praticando la monogamia, molti lo ottengono con altri mezzi. Gli Amadriadi lo fanno formando gruppi con un unico maschio.
A noi umani, il desiderio del maschio di dominare un gruppo di femmine rappresenta la perfetta definizione di avidità. L'Amadriade si crea un enorme harem, impedendo agli altri maschi, sia all'interno della famiglia che al di fuori, di avere una singola compagna. Ma nonostante le apparenze, questo comportamento non è peccaminoso.
Non li definirei peccatori, sono avari nel senso che vogliono conservarsi più femmine possibile.
L'apparente avarizia del babbuino maschio è una strategia evolutiva per ottimizzare la sua forza riproduttiva e aumentare la possibilità di trasmettere i propri geni a più cuccioli. Ma noi invece? Anche per noi sesso e avarizia sono così strettamente collegati? Il collegamento tra sesso e avarizia risale a migliaia di anni fa, quando gli uomini usavano le loro straordinarie capacità per procurarsi risorse e conquistare le donne. Ma alcuni hanno esagerato. Il re Salomone del Vecchio Testamento aveva 700 mogli e 300 concubine. Il faraone egizio, Ramses il Grande, aveva almeno 200 tra mogli e concubine. Quindi perché sesso e potere vanno di pari passo? E quando è che il troppo è davvero troppo? Al culmine dell'impero ottomano, nel XV e XVI secolo, avere un harem rappresentava la norma e i motivi erano gli stessi dei babbuini. Siamo cambiati da allora, ma siamo davvero così diversi? Dopotutto, alcune popolazioni hanno ancora strutture sociali simili. Questo significa che il terzetto, avarizia, potere e sesso, è ancora importante per noi. Ma cos'è che li collega? Acquisire avidamente oggetti, soldi o terre può migliorare il nostro status e renderci più attraenti per il sesso opposto. Questa è un'abilità giusta, poiché alimenta la nostra competizione e aiuta lo sviluppo della nostra specie.
L'avarizia ci spinge a cercare risorse e può giocare un ruolo importante per la sopravvivenza, ma può anche essere un modo di dimostrare il proprio valore a qualcuno. Questo vale in particolare per gli uomini che vogliono dimostrare il proprio valore a una donna. Quindi, se disponi di molte risorse e sei in grado di ostentarle, significa che sei un buon partito e ciò può aiutarti ad attirare molte più partner.
Esistono molte prove, anche fra le popolazioni agricole, che dimostrano che più risorse si posseggono, maggiori saranno le possibilità di accoppiarsi e procreare. In particolare i maschi che vivono in società poligame sono in grado di attirare più compagne. Quindi potete immaginare quanto la selezione naturale possa incidere sul desiderio di accumulare ricchezza.
La nostra attrazione per persone ricche o benestanti ci spiega perché troviamo le celebrità così attraenti. Fama, ricchezza e potere, il più delle volte, vanno a braccetto. Bruce Wood, psicologo dell'età evolutiva all'Università di Bristol, studia la relazione tra il nostro cervello e il nostro comportamento e in che modo le emozioni primitive influiscono sul nostro stile di vita.
Noi siamo attratti dalle persone che hanno successo. Ci piace l'idea della celebrità e della fama in sé e tendiamo a cercare di ottenere gli stessi beni materiali posseduti da loro. Lo chiamiamo effetto alone. È l'idea che tutto ciò che li circonda sia oro, una cosa alla quale tutti aspiriamo, perché vorremmo avere successo esattamente come loro.
Sia sul grande schermo che nel mercato azionario, la corsa alla ricchezza è stata portata all'estremo. E anche se gli uomini d'affari più ricchi non hanno più gli harem, forse la loro ricompensa non è così diversa da quella degli amadriadi: poter scegliere tra più partner sessuali. E infatti, per entrambi i sessi, l'avarizia e l'accumulo di ricchezza possono essere un vantaggio, ma le motivazioni sono differenti.
Seconda guerra mondiale. L'invasione nazista non si limita alla geografia. Il Führer si impossessa anche dell'ingegneria per sviluppare armi e mezzi adatti al suo piano di conquista globale. Si arriva a mettere sotto scacco l'Europa con strumenti ordinari. Per progettare il dominio del mondo bisogna pensare in grande. Le megastrutture di Hitler, ogni martedì alle 22:05 su Focus, canale 56.
Nel venture capitalism, quando investi o rilevi un'attività, stai rischiando per una ricompensa promessa. Uomini e donne sono spinti a cercare potere e soldi, ma per motivi diversi. Gli uomini per ottenere uno status e attirare più donne. Le donne, invece, per poter permettere a loro e ai loro figli di sopravvivere e riprodursi in futuro. Non c'è niente di male in questo. Per gli animali l'avarizia è addirittura naturale. Avete il tocco di Remida? Tutto ciò che fate ha successo? Il leggendario Remida trasformava in oro tutto ciò che toccava, ma diventò avido e per errore trasformò sua figlia in una statua d'oro. Eccesso di zelo. In che modo l'avarizia ha aiutato o danneggiato il nostro percorso evolutivo? Un animale molto parsimonioso ci aiuterà a scoprirlo. Ha un nome che renderebbe Remida molto orgoglioso: il criceto dorato. Mentre la madriade rappresenta l'avidità sessuale, il criceto è un accaparratore di tipo diverso. Non è avido di sesso, ma di cibo. Di sicuro conoscerete queste soffici creature come animali domestici, ma in natura questi roditori sono i più avidi accaparratori di cibo fra tutti gli animali. Tim Coulson è uno zoologo dell'Università di Oxford. È entrato in contatto con alcuni tra gli animali più avidi del pianeta.
Alcune specie di criceti riescono ad accumulare fino a 100 volte il loro peso. Sembra che il criceto comune riesca a mettere da parte fino a 90 kg. Pari a 200 libbre di cibo. È una quantità enorme. Forse è più del mio peso.
Cosa spinge questa piccola creatura a fare scorte di cibo 300 volte il suo peso? Il primo indizio per comprendere l'avidità del criceto è che appartiene all'ordine dei roditori. Tutti i roditori, dai ratti ai topi, dagli scoiattoli ai castori, usano fare provviste di cibo e lo fanno seguendo due strategie diverse.
Esistono gli scatter order e i larder order. Gli scoiattoli grigi, per esempio, sono scatter order. Significa che quando in autunno e in primavera cadono le ghiande, le raccolgono e le nascondono in vari luoghi sparsi nella foresta. Si ricorderanno di tutti i posti dove hanno nascosto ogni singolo seme e quando ne avranno bisogno torneranno a prenderli.
Gli scatter order, come gli scoiattoli, spargono le provviste in tanti posti diversi per evitare che vengano trovate dagli altri animali. I criceti lo fanno in modo diverso. Si creano una dispensa di cibo e tengono le scorte in un unico posto.
I larder order stipano le provviste in un punto preciso, un nido o una tana. Le conservano infatti in luoghi che sono in grado di proteggere, al sicuro da altri animali in cerca di cibo.
Ma perché i roditori, soprattutto i criceti, sentono questo forte bisogno di accumulare? Non lo fanno per aumentare le proprie risorse, ma per istinto di conservazione.
Andare alla ricerca di cibo è un'attività pericolosa per criceti e roditori. C'è sempre il rischio che vengano attaccati. Potrebbero imbattersi in donnole, ermellini o uccelli rapaci, tutti animali in grado di mangiarli, quindi per loro uscire è sempre rischioso.
Per limitare i rischi, i criceti vanno alla ricerca di cibo una sola ora al giorno. Il loro scopo è raccogliere quante più noci e semi riescono a trasportare, restando il meno possibile nella zona di pericolo. Per farlo sono costrette a trasportare dei bagagli enormi e questi, sono le loro guance.
Le guance del criceto sono in grado di allargarsi molto più delle nostre. Inizia a raccogliere il cibo e quando ha le guance piene, il suo muso si gonfia diventando ridicolo, ma anche molto tenero. Si tratta di adattamento della specie e consente loro di fare grandi provviste. Dunque, se gli capita di trovare molti semi, riempiono le guance e portano il cibo nella loro tana, dove lo conserveranno per l'inverno. Anche se a noi può apparire ridicolo, per loro è un adattamento importante e risulta fondamentale per la loro sopravvivenza.
E prosperano e come? Per i criceti, come per i babbuini amadriadi, si può dire vera la citazione di Gordon Gekko. L'avidità è giusta. La loro capacità di trasportare e conservare grandi quantità di cibo indica che possono riprodursi velocemente.
Ogni femmina, se non è già incinta, può accoppiarsi ogni 4 giorni. Dopo l'accoppiamento partorisce nell'arco di 16 giorni, 2 settimane. Una volta che ha partorito, può essere fecondata nuovamente già dopo un paio di giorni. Le sue cucciolate producono fino a 10 o 12 criceti per volta, quindi è in grado di riprodursi molto velocemente.
Dopo che i piccoli sono nati, una ricca dispensa di cibo è tutto ciò di cui una madre ha bisogno per farli crescere al meglio.
Quando i cuccioli nascono, la madre deve restare con loro per scaldarli, allattarli, nutrirli. Ciò significa che non può andare in cerca di cibo, perché i piccoli criceti morirebbero di freddo e soprattutto di fame. Disporre di enormi provviste le permette di sopravvivere nella tana e di badare ai suoi piccoli senza dover uscire in cerca di sostentamento. Quindi raccogliere il cibo e custodirlo non solo riduce il rischio di essere uccisa per una madre, ma è anche necessario per la sopravvivenza dei suoi piccoli.
L'avidità di cibo del criceto è un peccato? Sono colpevoli di ciò che i biblisti definirebbero come peccaminosa avarizia.
Possiamo credere che i criceti siano degli avidi, che riempire le guance di cibo e trasportarne una quantità maggiore del loro peso fino alla tana sia un segno di avidità, ma non lo è. I criceti non sono avari, è una forma di adattamento che consente loro di sopravvivere, riprodursi e di mandare avanti la specie.
Per noi l'avidità è un peccato orribile, ma per il criceto dorato accumulare il cibo è uno strumento di sopravvivenza. Anche gli uomini collezionano oggetti. Tutti abbiamo una fissazione. Che cosa vi alletta? Sedie? Scarpe? Lettere chiuse? In Brasile un collezionista di vinili tiene milioni di album nel suo magazzino. Negli anni 40, due fratelli soffocarono in casa loro sotto 100 tonnellate di libri e scatole. Siamo noi a decidere di accumulare o siamo programmati per farlo? Una delle ragioni più comuni per cui accumuliamo è la convinzione che un oggetto possa tornarci utile in futuro. Un po' come i criceti. Ma per noi si tratta di una condizione psicologica che potrebbe diventare pericolosa.
Una conseguenza negativa dell'avarizia è che si può trasformare in accumulazione maniacale. Molte persone conservano oggetti di cui non hanno bisogno.
È un problema più comune di quanto si pensi.
Circa il 5% della popolazione ammette di avere un problema con l'accumulo di oggetti. Circa il 5% di noi fa acquisti in misura superiore alle proprie necessità. E per gli accumulatori il solo pensiero di perdere qualcosa rappresenta un grande dispiacere.
In un mondo bombardato di immagini allettanti di tutto ciò che desideriamo, cibo, macchine e beni di lusso, non c'è da meravigliarsi che il consumismo sia una tendenza sempre più diffusa.
Credo che l'avarizia sia una conseguenza del fatto che in passato c'erano poche risorse a disposizione. Il nostro cervello si è evoluto in modo che, non appena recepisce i segnali che indicano probabili ricompense, la dopamina si attiva e ci spinge a cercare queste gratificazioni, a prenderle e a conservarle. Per molti versi, credo che questo tratto sia conseguente alle carestie del passato.
L'ipotesi che l'avarizia umana sia nata in un'epoca in cui le risorse erano scarse è avvalorata dal fatto che durante atteggiamenti avidi si attivano aree del cervello simili sia negli uomini che negli animali. I centri del piacere, come il nucleus accumbens, sono così potenti che si attivano solo se guardiamo ciò che desideriamo. Il mondo di oggi è diverso da quello dei nostri antenati. Vivere nella società del benessere serve solo ad alimentare la nostra avidità, dato che la nostra vita è davvero piena di risorse di ogni tipo. I nostri centri del piacere vengono sovrastimolati e l'effetto può essere devastante.
I neurologi cercano di comprendere il meccanismo dell'avidità osservando le attività cerebrali. In un test hanno sottoposto delle persone a uno scanner cerebrale. Hanno mostrato loro dei soldi, da 0 a 5 dollari, e un simbolo, un cerchio o un quadrato. Il cerchio era il segnale che avrebbero ricevuto la ricompensa. Il quadrato, invece, era il segnale che l'avrebbero persa.
I ricercatori hanno rilevato che più era grande la ricompensa, maggiore era l'attività del nucleus accumbens. Questa parte del cervello si trova nel mesencefalo, in cima al tronco encefalico. Il nucleus accumbens invia al nostro corpo gli ormoni che servono per regolare il piacere, il desiderio e l'appagamento. Ma cosa ci fanno capire sulla natura della nostra avidità il nucleus accumbens in relazione al risultato dell'esperimento?
Il fattore determinante sembra essere la speranza della ricompensa. Non importa che si tratti di cibo, droga o desiderio sessuale. Ciò che troviamo gratificante è il brivido della caccia.
Se sei un giocatore d'azzardo, non importa che tu vinca o perda, devi solo fare il tuo gioco. È la possibilità di avere di più che dà piacere al cervello, non la vincita di per sé. Per questo desideriamo cose che non ci servono? È ciò che suggerisce uno studio recente. Dimostra che l'avidità umana non è motivata solo dal desiderio di avere molte cose, ma anche dall'attesa di ottenerle. Ecco perché, come i criceti, a volte accumuliamo molte più cose del necessario. E stimolando la stessa parte del cervello attivata da droga, alcol e gioco d'azzardo, non sorprende che il desiderio di avere di più possa diventare un vero problema. Sovrastimolare i centri del piacere ci spinge a fare cose irrazionali, ma ci fa stare bene e continuiamo a stimolarli. Accumulare è una dipendenza e, come Remida, non sappiamo giudicare la sostanza. L'avidità ha un costo molto alto e non solo in termini di denaro. Perché sia noi che gli animali siamo così attratti da prestigio e potere? Chiamatela come volete. Avarizia, taccagneria, bramosia o anche ambizione. L'avidità è la smania di avere di più, ad ogni costo. Ma l'avarizia può essere anche sana? A metà degli anni Ottanta il broker Ivan Böschi, che ha ispirato il personaggio di Michael Douglas nel film Wall Street, la pensava in questo modo e ha quasi distrutto l'economia mondiale. Cosa ci fa fare l'avarizia? I babbuini si accaparrano più femmine per assicurare la trasmissione dei geni. Per entrambi, l'avidità è uno strumento di sopravvivenza essenziale. Il mezzo per un fine. Ma l'avidità animale può avere un aspetto oscuro. Esiste un uccello in grado di programmare la propria avidità, la ghiandaia occidentale, il genio del crimine del mondo animale, la cui avidità e il cui egoismo sono alimentati dall'astuzia.
La ghiandaia occidentale è un'esperta nell'accumulo di cibo in periodi di abbondanza. Ciò significa che, se ad esempio vede un picchio delle ghiande nascondere le sue provviste, se le va a prendere sparpagliandole in punti diversi. E ricorderà sempre dove ha messo ogni ghianda per recuperarla poi, quando ne avrà più bisogno.
Non si tratta dell'atto di rubare o di accumulare grandi scorte che distingue la ghiandaia occidentale da altri piccoli criminali del mondo animale. Lo è invece il modo in cui calcola le sue mosse.
Sono dotati di una memoria straordinaria. Ricordano perfettamente dove hanno nascosto le loro scorte. Ma hanno anche importanti capacità sociali. Un esempio, sono consapevoli che ogni nascondiglio è vulnerabile, in quanto attaccabile da altri animali. Ma le ghiandaie occidentali sono anche in grado di capire quando eventuali furti potrebbero avere luogo. Così trasferiscono per tempo le loro scorte. Oppure, se osservate, stipano il cibo in modi diversi.
La ghiandaia occidentale è dotata di un cervello relativamente grande e complesso, che le consente di nascondere facilmente il cibo e di ricordarsi dove lo nasconde. Inoltre, sa dove le altre ghiandaie nascondono le loro provviste. Si tratta di una caccia al tesoro e un gioco di memoria molto complesso. Sono uccelli incredibilmente intelligenti e, in fatto di intelligenza, se la battono con alcuni cugini aviari.
Le persone usano spesso l'espressione cervello di gallina o anche cervello di uccellino, ma è decisamente fuorviante. Ci sono delle specie di uccelli, specialmente i corvi e i pappagalli, che sono dotati di un cervello molto grande rispetto a quello che ci si aspetterebbe da animali di quella taglia. I corvidi, in generale, sono molto intelligenti e le ghiandaie dimostrano al meglio questa caratteristica.
La parte del cervello responsabile delle abilità cognitive della ghiandaia e che sembra guidare la sua avidità è il nidopallio, l'equivalente della nostra corteccia prefrontale.
Sappiamo che negli esseri umani la parte del cervello responsabile delle attività cerebrali più sofisticate è la neocorteccia, che è divisa in strati. Un altro aspetto interessante è che in passato, circa 300 milioni di anni fa, quando uccelli e mammiferi avevano l'ultimo antenato in comune, questa struttura non esisteva. Gli uccelli hanno successivamente sviluppato diverse strutture del cervello, in particolar modo la parte chiamata nidopallio. Nonostante si sia evoluta in modo diverso dalla struttura della neocorteccia dei mammiferi, ha sviluppato la stessa funzione.
Un comportamento simile, due diversi percorsi evolutivi. Ma la complessità del nidopallio e della ghiandaia occidentale spinge al massimo il suo desiderio di accumulare. Le fornisce alcune delle maggiori abilità cognitive, buona memoria e capacità di problem solving. Ad altri membri della famiglia dei corvi consente di realizzare ed usare utensili. Un'abilità raggiunta solo dai primati e da pochi altri animali. Alla stregua di un rapinatore che pianifica il prossimo furto, la ghiandaia occidentale è in grado di prevedere variazioni di programma, imparare dai suoi errori, pianificare nel dettaglio e anche di capire quando è sotto osservazione da parte di altri simili.
Se una ghiandaia occidentale, mentre sta nascondendo il cibo appena rubato, si accorge di essere osservata, appena avrà la certezza di essere sola, trasporterà il suo bottino altrove allo scopo di evitare di essere derubata a sua volta. È totalmente consapevole che ciò potrebbe accadere, sia perché lei stessa è stata vittima di furto, sia perché a sua volta ha rubato. Quindi questo ci fa comprendere che si tratta di un animale in grado di utilizzare la prospettiva, il punto di vista altrui, e lo fa con lo scopo di adattare il suo comportamento di conseguenza.
Questo comportamento porta l'abilità della ghiandaia occidentale ad un livello superiore rispetto agli amadriadi e ai criceti. Evidenzia un grado di astuzia del quale un criceto non è capace da un punto di vista cognitivo. Ma si può definire avidità peccaminosa?
Riflettiamo. Se una ghiandaia occidentale accumula più cibo di quanto ne riesca a mangiare, significa che è avida nel senso umano del termine? Ciò che fa questo animale non è altro che programmare il futuro e non lo fa usando la mente. La selezione naturale ha spinto la ghiandaia a comportarsi così, raccogliere cibo quando lo trova per poi utilizzarlo in periodi di ristrettezza. Quindi, secondo me, non va assolutamente considerata una forma di avarizia, né simile a qualche violazione delle norme etiche e sociali dell'uomo.
Il comportamento della ghiandaia occidentale può sembrarci egoista, ma non lo è. È una risposta evolutiva per sopravvivere in periodi di carenze di cibo. E la sua tendenza a pianificare il futuro rispecchia quella dei nostri antenati, che sono stati i precursori della società di oggi. Il momento di passaggio tra il vivere alla giornata e l'organizzare le scorte di cibo per periodi lunghi è stato uno dei momenti chiave della nostra recente storia evolutiva.
Secondo alcuni antropologi, la capacità di organizzare e conservare il cibo per lunghi periodi ha reso possibile l'evoluzione delle società umane più complesse, perché se puoi conservarlo anche durante l'inverno, ad esempio, allora puoi tenere unito l'intero gruppo e formare una struttura sociale complessa dove ognuno ha il proprio ruolo. Se tornassimo indietro nel tempo, a 10.000 anni fa o a quando l'agricoltura si stava sviluppando, noteremmo che sono state le capacità nel saper distinguere l'estate dall'inverno e l'essere in grado di ideare soluzioni che limitassero il rischio di continui cambiamenti che hanno reso l'umanità quella che è oggi.
In realtà c'è un po' di Scrooge e di Robin Hood in ognuno di noi. Potremmo non essere così diversi dalla ghiandaia. Non mettiamo in pratica anche noi un insieme di percezioni e sotterfugi per aumentare le nostre risorse e quindi le possibilità di sopravvivenza? Un punto a nostro favore è che abbiamo imparato a collaborare e a condividere. Dell'abbondanza di alimenti non ha beneficiato solo l'individuo, ma anche il gruppo. In pratica abbiamo smesso di essere egoisti. La capacità di vedere oltre le esigenze individuali e di riconoscere quelle del gruppo è forse ciò che ci differenzia dal resto del regno animale. Può essere l'altruismo, cioè l'interesse per il bene altrui, ciò che ci rende umani? Non tutti gli avidi sono furfanti come le ghiandaie. Per i super ricchi, l'avidità spesso è accompagnata dalla coscienza. Quindi come alleviare il senso di colpa dell'avere soldi e potere? Beh, se seguite le orme di Bill Gates e Bono, realizzerete un'associazione benefica. Ma in natura esistono comportamenti di altruismo e generosità? Sembra che ci siano situazioni nelle quali è meglio dare che ricevere. Gli animali accumulano per sopravvivere e anche gli uomini. Ma danneggiare intenzionalmente gli altri per trarne profitto è un tratto tipicamente umano. Oppure no? Babuini e criceti accumulano partner e cibo, ma nessuno dei due animali usa la sua abilità per danneggiare gli altri. Persino le ghiandaie occidentali, che sono ladre, non rubano tanto per farlo. Alcuni animali, però, hanno spinto la loro avarizia all'estremo. Non solo raccolgono avidamente le risorse per se stessi, ma le tengono intenzionalmente lontano dagli altri. Quando si parla di egoismo e avidità estrema, un carnivoro solitario che vive nella tundra dell'Artide può fornirci delle risposte. Il ghiottone.
Il ghiottone riesce a conservare in nascondigli segreti fino a 7 renne morte. È davvero molto cibo. Il nome latino di questo animale è gulo gulo, che significa ghiotto. Il nome deriva dal loro comportamento nel conservare il cibo.
Perché sono così avidi? La risposta è nel clima. Vivendo nelle gelide regioni del Nord America, della Russia e della Scandinavia, il ghiottone conduce la sua esistenza in un ambiente rigido con temperature sotto lo zero. E sebbene la folta pelliccia e le larghe zampe siano perfette per vivere sulla neve, è la loro avidità di cibo che consente la loro sopravvivenza.
Oltre ad essersi adattati fisicamente ai climi freddi, i ghiottoni fanno il possibile per aumentare le possibilità di sopravvivenza in queste zone. Si guadagnano il cibo in due modi. Sono carnivori, quindi vanno a caccia e possono uccidere grosse prede. Oppure cercano rifiuti da razziare e a volte rubano cibo ai branchi di lupi. Quando il ghiottone si procura del cibo, ne mangia più che può. Ma molto spesso, quando il cibo avanza, il ghiottone lo nasconde nel suo rifugio o un posto segreto.
La loro reputazione di animali avidi è generata dal loro modo di accumulare. I ghiottoni uccidono e conservano le carcasse di animali molto più grandi di loro, come alci, cervi o renne, e riforniscono ampiamente le loro dispense ghiacciate. Per molti animali questa avidità sarebbe inutile, visto che il cibo si guasterebbe. Ma nel freezer naturale dell'Artico è più che sensata.
L'aspetto positivo del vivere in un clima freddo è che il cibo si manterrà sempre commestibile. Il clima ha la stessa funzione del nostro frigorifero di casa. Il ghiottone seppellisce il cibo sotto la neve e utilizza rami e foglie per nasconderlo. È un comportamento innato. Nessun genitore lo insegna ai suoi piccoli. Infatti, sono stati visti i cuccioli di circa 3 mesi sistemare il cibo in un nascondiglio proprio come fanno gli adulti.
Si sono dovuti adattare per vivere in queste fredde terre desolate. Non si trovano molte prede in un ambiente così ostile e quando ci sono, bisogna approfittarne.
Se non lo facessero, non riuscirebbero a sopravvivere in luoghi del genere. Trovare cibo in abbondanza, trovare un grande animale con cui potersi sfamare per un lungo periodo è molto raro. Non succede spesso. Perciò, conservandolo, possono razionarlo per diversi mesi.
Ma l'avidità del ghiottone non sta solo nella conservazione del cibo. Sta anche nel saperlo proteggere dagli altri animali. Possiede delle ghiandole anali in grado di spruzzare delle secrezioni maleodoranti fino a 3 metri di distanza.
Rilasciano queste secrezioni per marcare il territorio e avvisare gli altri animali che un ghiottone può trovarsi nei paraggi. Si tratta di un avvertimento. Ritornano al nascondiglio durante l'inverno, quando inizia il periodo carente di cibo.
Marcando il territorio indicano che quella scorta è la loro, ma lo fanno anche per uno scopo più egoistico. Spaventando altri animali affamati, mettono le risorse di cibo al sicuro e fuori dalla loro portata. Riducendo la quantità di cibo disponibile in zona, i rivali hanno meno possibilità di sopravvivere nei mesi invernali. Ciò serve sia ad aumentare la possibilità di sopravvivenza del ghiottone, sia a garantirgli un vantaggio per allevare e sfamare i suoi piccoli.
Se una femmina di ghiottone è riuscita ad accumulare grandi quantità di cibo, può restare incinta e avere dei piccoli, perché significa che può partorire e allattare molto prima di altri animali che vivono in quell'area, come i lupi. Questo le dà un enorme vantaggio, perché se riesce a partorire prima, vorrà dire che nel periodo di maggiore abbondanza di cibo potrà andare a caccia. Questa forma di adattamento, la capacità di conservare il cibo per poi tornare a prenderlo, le dà un grande vantaggio, dato che può far nascere i suoi piccoli prima degli altri animali.
Questa avarizia estrema fa sembrare i ghiottoni molto egoisti. Se altri animali o i loro cuccioli muoiono di fame durante l'inverno, tanto meglio. Significa meno concorrenza per le risorse rimaste. Ma il ghiottone è davvero un animale avido?
No, non si tratta di avidità. Quando questi animali uccidono una preda, ne mangiano il più possibile, però non capita di frequente. È una forma di adattamento che consente loro di sopravvivere in condizioni ambientali particolarmente rigide.
La biologia evolutiva non ha difficoltà a giustificare l'avarizia animale. Il ghiottone, la ghandaia, il criceto e il babbuino dimostrano che l'avidità è un bene, utilizzandola per proteggere se stessi e i propri piccoli. La loro avidità è innata, impressa nel DNA. E noi, invece, cosa ci impedisce di essere puramente egoisti, rendendoci altruisti? Anche altri animali ci riescono?
Gli scienziati studiano da sempre l'idea di empatia. Gli animali possono essere gentili fra loro. Altruismo significa essere generosi verso gli altri, senza trarne vantaggi. Gli scienziati ritengono che l'evoluzione favorisca comportamenti egoistici e non atti di generosità. Perciò, quando in natura notiamo animali che compiono atti apparentemente altruistici, siamo portati a ritenere che sanno che da quel comportamento trarranno una ricompensa.
Nel regno animale esistono molti comportamenti che possono sembrare altruisti. Molti primati dello stesso gruppo si spulciano a vicenda per mantenersi puliti. I delfini aiutano i membri del branco che sono malati o feriti. E gli scimpanzé sembrano condividere il cibo senza aspettarsi una ricompensa. Ma è vero altruismo? O c'è qualche vantaggio, magari meno evidente?
Alcuni scienziati hanno condotto degli esperimenti sui ratti. Ne tenevano uno intrappolato in un tunnel e un altro nella stessa gabbia, ma libero. Il ratto libero cercava un modo per aprire il tunnel in cui l'altro era intrappolato. Quando ci è riuscito, quello intrappolato è scappato via. Così erano entrambi liberi. Ma si è trattato di un atto di altruismo. Gli uomini sono dotati di un forte senso morale, quindi hanno il dovere di aiutare qualcuno che si trova in trappola o in una situazione di pericolo. Ma i ratti forse sanno semplicemente che è giusto aiutare un altro ratto, perché in futuro quel ratto potrebbe restituirgli il favore.
È anche possibile che anziché agire per un favore, siano degli egoisti che mantengono la specie attraverso atti di altruismo.
È anche possibile che aiutino semplicemente un membro della propria famiglia dotato dello stesso DNA. Quindi, aiutandoli, contribuiscono a diffondere i propri geni.
Aiutando membri della famiglia, l'interesse dei ratti va oltre quello personale e diventa interesse collettivo. Noi facciamo lo stesso. Ciò che può aiutare i nostri parenti aiuta a mantenere vivi i nostri geni. Tuttavia, sebbene l'avidità sia un forte bisogno biologico che ha alimentato la competizione per la sopravvivenza, negli ultimi millenni la società, molto più della biologia, ha influenzato la vita dell'uomo. L'autoconservazione non riguarda più solo l'individuo, ma un gruppo sempre più ampio di familiari, amici e persino estranei. L'avidità esercita un forte impatto sulla società. Se incontrollata, può condurre a conflitti interni. Per questo abbiamo sviluppato l'autocoscienza, per comprendere quando siamo avidi, ma anche la capacità di mostrare sincero altruismo quando qualcuno ha bisogno del nostro aiuto. I ghiottoni accumulano il cibo per l'inverno per nutrire i piccoli. I criceti dorati lo nascondono sottoterra per evitare i predatori e sfamare la famiglia. Il babbuino maschio accumula compagne per riprodursi il più possibile. L'evoluzione ha portato sia noi che gli animali a volere sempre più risorse utili per la sopravvivenza e la diffusione della specie. E questo non è un peccato. È il motivo per il quale abbiamo bisogno dell'avarizia.